Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 4.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Tanta innovazione dunque, tecnologia e nuove idee, ma nei campi conta sempre e molto il fattore meteo e la passione per un lavoro difficile. È così, ministro Maurizio Martina, buongiorno innanzitutto. Ha ascoltato l'intervista, fra l'altro, l'imprenditrice agricola che abbiamo sentito è una sua conterranea.
Sì, buongiorno. Buongiorno, l'ho ascoltato con grande attenzione e penso che sia un esempio tra i tanti, per fortuna, che dimostrano come anche in agricoltura, soprattutto in quest'ultimo periodo, si sta spingendo al massimo sull'innovazione, e la chiave innovativa è una chiave fondamentale per ridurre i costi di produzione, per migliorare le performance di produttività delle nostre aziende. Quindi grande attenzione a questi esempi, perché sono poi gli esempi che contano, danno la misura della concretezza della svolta possibile anche in campo agricolo.
E nella politica agricola, ministro, entrano due nuove parole: agricoltura di precisione. Ci può spiegare?
Ma sì, è la frontiera cruciale che noi dobbiamo assolutamente presidiare, quando con tecnologie e innovazioni possiamo lavorare in particolare a migliorare le performance produttive e organizzative delle nostre aziende. Abbiamo lavorato per questo progetto di agricoltura di precisione dentro il più complessivo piano di Industria 4.0. Siamo riusciti a mettere a fuoco alcuni strumenti concreti, penso ad esempio all'utilizzo del superammortamento, dell'iperammortamento, anche per l'acquisto di macchinari innovativi che possono sbloccare diversi investimenti privati e possono soprattutto aiutare aziende come quelle di Elena a lavorare ancora di più sull'impianto di tecnologie sia legate alla zootecnia, ma più in generale a tutti i settori agricoli.
Ecco, ministro, per quanto riguarda il rinnovo del parco macchine, del parco trattori, c'è un dialogo aperto con l'INAIL, mi sembra.
Assolutamente sì, e prendo anche questa occasione per ricordare che c'è questo bando INAIL molto importante, sono state stanziate risorse ingenti, c'è un fondo di 45 milioni di euro per sostenere l'acquisto di macchine agricole più sicure, più efficienti e più sostenibili. Il bando è ancora aperto, tutte le informazioni si trovano sul sito dell'INAIL nazionale, ed è un'occasione per spingere al rinnovo del parco macchine agricole in un paese come il nostro, che sicuramente negli ultimi anni ha sofferto la crisi e anche in questo settore ha sofferto la difficoltà di vedere rinnovate le macchine, soprattutto in alcuni territori. Io invito veramente tutti gli agricoltori in ascolto a valutare per bene questa possibilità, perché è un'occasione unica.
E per quanto riguarda i tanti giovani che vogliono intraprendere un'attività agricola, c'è qualche novità interessante, ministro?
Sì, noi abbiamo lavorato tanto in questi ultimi anni sul tema del rinnovamento generazionale, alcuni primi risultati ci sono, e però ci sono anche delle novità su cui spingere ancora, penso in particolare all'esenzione totale dei contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per giovani che vogliono intraprendere e costruire impresa agricola nel nostro territorio, è una novità dell'ultima legge di stabilità operativa da gennaio 2017, quindi da questi giorni. Sono operativi mutui a tasso zero, che abbiamo rafforzato anche con un accordo speciale di Ismea con la Banca Europea degli Investimenti, un accordo da 50 milioni di euro per poter sostenere ancora meglio questi strumenti dei mutui a tasso zero. Naturalmente poi anche i giovani imprenditori under 40 beneficeranno del taglio fiscale che abbiamo costruito in questi 1000 giorni, in particolare cancellando IMU, IRAP e IRPEF agricola.
E la prima puntata di Coltivando il Futuro ci fa gli auguri?
Assolutamente sì, auguri a voi per questa nuova avventura, sono certo che sarà di grande interesse per i tanti che vi ascoltano e certamente lo sarà per noi, perché vi seguiremo, cercheremo di ascoltare soprattutto le tante storie che racconterete dell'esperienza agricola italiana e poi quando possibile daremo il nostro contributo, per cui tanti auguri di buon lavoro.
E buon lavoro a lei, ministro Martina, buona giornata.
Grazie.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Tanta innovazione dunque, tecnologia e nuove idee, ma nei campi conta sempre e molto il fattore meteo e la passione per un lavoro difficile. È così, ministro Maurizio Martina, buongiorno innanzitutto. Ha ascoltato l'intervista, fra l'altro, l'imprenditrice agricola che abbiamo sentito è una sua conterranea.
Sì, buongiorno. L'ho ascoltato con grande attenzione e penso che sia un esempio tra i tanti, per fortuna, che dimostrano come anche in agricoltura, soprattutto in quest'ultimo periodo, si sta spingendo al massimo sull'innovazione, e la chiave innovativa è una chiave fondamentale per ridurre i costi di produzione, per migliorare le performance di produttività delle nostre aziende. Quindi grande attenzione a questi esempi, perché sono poi gli esempi che contano, danno la misura della concretezza della svolta possibile anche in campo agricolo.
E nella politica agricola, ministro, entrano 2 nuove parole, agricoltura di precisione, ci può spiegare?
Ma sì, è la frontiera cruciale che noi dobbiamo assolutamente presidiare, quando con tecnologie e innovazioni possiamo lavorare in particolare a migliorare le performance produttive e organizzative delle nostre aziende. Abbiamo lavorato per questo progetto di agricoltura di precisione dentro il più complessivo piano di Industria 4.0. Siamo riusciti a mettere a fuoco alcuni strumenti concreti, penso ad esempio all'utilizzo del superammortamento, dell'iperammortamento, anche per l'acquisto di macchinari innovativi che possono sbloccare diversi investimenti privati e possono soprattutto aiutare aziende come quelle di Elena a lavorare ancora di più sull'impianto di tecnologie sia legate alla zootecnia, ma più in generale a tutti i settori agricoli.
Ecco, ministro, per quanto riguarda il rinnovo del parco macchine, del parco trattori, c'è un dialogo aperto con l'INAIL, mi sembra.
Assolutamente sì, e prendo anche questa occasione per ricordare che c'è questo bando INAIL molto importante, sono state stanziate risorse ingenti, c'è un fondo di 45 milioni di euro per sostenere l'acquisto di macchine agricole più sicure, più efficienti e più sostenibili. Il bando è ancora aperto, tutte le informazioni si trovano sul sito dell'INAIL nazionale, ed è un'occasione per spingere al rinnovo del parco macchine agricole in un paese come il nostro, che sicuramente negli ultimi anni ha sofferto la crisi e anche in questo settore ha sofferto la difficoltà di vedere rinnovate le macchine, soprattutto in alcuni territori. Io invito veramente tutti gli agricoltori in ascolto a valutare per bene questa possibilità, perché è un'occasione unica.
E per quanto riguarda i tanti giovani che vogliono intraprendere un'attività agricola, c'è qualche novità interessante, ministro?
Sì, noi abbiamo lavorato tanto in questi ultimi anni sul tema del rinnovamento generazionale, alcuni primi risultati ci sono, e però ci sono anche delle novità su cui spingere ancora, penso in particolare all'esenzione totale dei contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per giovani che vogliono intraprendere e costruire impresa agricola nel nostro territorio, è una novità dell'ultima legge di stabilità operativa da gennaio 2017, quindi da questi giorni. Sono operativi mutui a tasso zero, che abbiamo rafforzato anche con un accordo speciale di Ismea con la Banca Europea degli Investimenti, un accordo da 50 milioni di euro per poter sostenere ancora meglio questi strumenti dei mutui a tasso zero. Naturalmente poi anche i giovani imprenditori under 40 beneficeranno del taglio fiscale che abbiamo costruito in questi 1000 giorni, in particolare cancellando IMU, IRAP e IRPEF agricola.
E la prima puntata di Coltivando il Futuro ci fa gli auguri?
Assolutamente sì, auguri a voi per questa nuova avventura, sono certo che sarà di grande interesse per i tanti che vi ascoltano e certamente lo sarà per noi, perché vi seguiremo, cercheremo di ascoltare soprattutto le tante storie che racconterete dell'esperienza agricola italiana e poi quando possibile daremo il nostro contributo, per cui tanti auguri di buon lavoro.
E buon lavoro a lei, ministro Martina, buona giornata.
Grazie.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
E quello di personalizzare in modo sempre più specifico le cure mediche è una delle grandi tendenze di cui si occupa il Forum Mondiale sul Futuro della Salute che l'OCSE organizza lunedì prossimo a Parigi. A tenere le fila di questo importantissimo evento è il direttore responsabile per il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE. Buongiorno Stefano Scarpetta.
Buongiorno a voi.
Dottor Scarpetta, allora cominciamo con lei. Allora, anzitutto un po' la fotografia del processo in corso che voi tenterete di illustrare lunedì con i maggiori esperti a livello mondiale. Come stanno cambiando le cure mediche, il nostro rapporto con la salute, le terapie alla luce della grande rivoluzione tecnologica in atto? Qual è l'impatto effettivo?
Ma sicuramente stiamo vivendo e vivremo dei grandi cambiamenti. Magari parto da alcuni dati generali, ma che secondo me sono molto importanti, alcuni dati positivi. L'aspettativa di vita nei paesi OCSE è aumentata di più di 10 anni dal 1970 ad oggi. In Italia è ormai di circa 83 anni ed era di 77 anni nel 1990, quindi dei grandi progressi. Se vediamo poi i progressi nelle cure mediche, nella prevenzione, nel promuovere gli stili di vita, questi per esempio hanno aiutato a dimezzare la mortalità da malattie cardiovascolari. In realtà però esistono anche delle forti disuguaglianze da un paese all'altro. Basti pensare che le aspettative di vita sono 5 anni inferiori quando ci spostiamo dai paesi d'Europa occidentale ai paesi d'Europa centrale e orientale, ma anche all'interno di ciascun paese. Se si pensa che per esempio in Italia le aspettative di vita di una persona di 65 anni è di un anno e mezzo superiore per qualcuno che ha un livello di istruzione elevato rispetto a qualcuno che ha un livello di istruzione più basso. Quindi ci sono sicuramente enormi progressi che abbiamo fatto e, come ricordavate, le nuove tecnologie offrono delle enormi opportunità per migliorare l'efficacia e l'accesso ai sistemi sanitari per tutti. Dall'altro lato, molte di queste innovazioni che hanno delle grandi potenzialità comportano potenzialmente anche dei costi superiori e quindi il problema che i sistemi sanitari, che i ministri della salute discuteranno anche la settimana prossima all'OCSE, è come coniugare in qualche modo l'accesso e l'utilizzo nella migliore misura possibile di queste nuove tecnologie con i costi che sono associati, che qualche volta in alcuni casi sono estremamente elevati. Per esempio, se pensiamo alla spesa farmaceutica, che rappresenta circa il 20% della spesa medica complessiva, dal 25 al 50% di questa spesa di spesa farmaceutica va per quelli che sono i farmaci specialistici. Questi farmaci specialistici hanno delle grosse potenzialità effettivamente di essere più efficaci, ma hanno anche dei costi estremamente elevati.
Che ruolo giocherà in futuro questa nuova branca della medicina che, anziché protocolli universali o pillole uguali per tutti, produce farmaci e cure sempre più su misura specifica per ogni persona?
Ma lo vediamo già, ha delle enormi potenzialità perché, esattamente come ricordava, permette di avere dei trattamenti, dei farmaci che sono molto più adeguati alla necessità dell'individuo, del paziente, e quindi hanno anche un'efficacia decisamente superiore. Questo non è vero in tutti i casi, quindi veramente la grande scommessa è quello di fare sempre un'analisi molto dettagliata tra i costi e i benefici, perché come ho detto queste cure, questi trattamenti, questi farmaci hanno normalmente dei costi estremamente elevati, quindi la grande scommessa effettivamente è di selezionare quelli che effettivamente hanno i migliori benefici per i pazienti, ma soprattutto di garantire l'accesso a tutti, perché ovviamente coloro i quali possono permettersi cure specialistiche costose e anche molto efficaci non è necessariamente la situazione per tutti.
Senta, un grande traguardo su cui tanti investimenti si stanno facendo è quello delle terapie geniche, ossia enzimi che tagliano le parti del DNA malate e poi incollano codici genetici sani. Qui il suo osservatorio che sviluppi vede a livello internazionale?
Ma ancora una volta sono delle nuove frontiere che offrono delle enormi opportunità, non tutto, non sappiamo esattamente, ma sicuramente quello che si può vedere, soprattutto la rapidità, la velocità con cui il progresso avviene in questi ambiti è sorprendente e sicuramente offre delle enormi opportunità.
Bisogna, e questo è un altro dei temi che discuteranno i ministri, capire come a livello nazionale ma anche a livello internazionale si può finanziare e stimolare la ricerca e lo sviluppo in queste nuove aree, perché ovviamente molti di questi, diciamo, di queste nuove aree di sviluppo e di ricerca sono estremamente costose e quindi ci deve essere un intervento anche di stimolo, di supporto da parte dei governi a livello nazionale, ma siccome stiamo parlando anche di grossi, di enormi progetti, anche una migliore cooperazione a livello internazionale. Questo è uno dei temi che i ministri discuteranno tra loro la settimana prossima.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
E quello di personalizzare in modo sempre più specifico le cure mediche è una delle grandi tendenze di cui si occupa il Forum Mondiale sul Futuro della Salute che l'OCSE organizza lunedì prossimo a Parigi. A tenere le fila di questo importantissimo evento è il direttore responsabile per il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE. Buongiorno Stefano Scarpetta.
Buongiorno a voi.
Dottor Scarpetta, allora, cominciamo con lei. Allora, anzitutto un po' la fotografia del processo in corso che voi tenterete di illustrare lunedì con i maggiori esperti a livello mondiale. Come stanno cambiando le cure mediche, il nostro rapporto con la salute, le terapie alla luce della grande rivoluzione tecnologica in atto? Qual è l'impatto effettivo?
Ma sicuramente stiamo vivendo e vivremo dei grandi cambiamenti. Magari parto da alcuni dati generali, ma che secondo me sono molto importanti, alcuni dati positivi. L'aspettativa di vita nei paesi OCSE è aumentata di più di 10 anni, dal 1970 ad oggi. In Italia è ormai di circa 83 anni ed era di 77 anni nel 1990, quindi dei grandi progressi. Se vediamo poi i progressi nelle cure mediche, nella prevenzione, nel promuovere gli stili di vita, questi per esempio hanno aiutato a dimezzare la mortalità da malattie cardiovascolari. In realtà però esistono anche delle forti disuguaglianze da un paese all'altro. Basti pensare che le aspettative di vita sono 5 anni inferiori quando ci spostiamo dai paesi d'Europa occidentale ai paesi d'Europa centrale e orientale, ma anche all'interno di ciascun paese. Se si pensa che per esempio in Italia le aspettative di vita di una persona di 65 anni è di un anno e mezzo superiore per qualcuno che ha un livello di istruzione elevato rispetto a qualcuno che ha un livello di istruzione più basso. Quindi ci sono sicuramente enormi progressi che abbiamo fatto e, come ricordavate, le nuove tecnologie offrono delle enormi opportunità per migliorare l'efficacia e l'accesso ai sistemi sanitari per tutti. Dall'altro lato molte di queste innovazioni, che hanno delle grandi potenzialità, comportano potenzialmente anche dei costi superiori, e quindi il problema che i sistemi sanitari, che i ministri della salute discuteranno anche la settimana prossima all'OCSE, è come coniugare in qualche modo l'accesso e l'utilizzo nella migliore misura possibile di queste nuove tecnologie con i costi che sono associati, che qualche volta in alcuni casi sono estremamente elevati. Per esempio, se pensiamo alla spesa farmaceutica, che rappresenta circa il 20% della spesa medica complessiva, dal 25 al 50% di questa spesa di spesa farmaceutica va per quelli che sono i farmaci specialistici. Questi farmaci specialistici hanno delle grosse potenzialità effettivamente di essere più efficaci, ma hanno anche dei costi estremamente elevati.
Che ruolo giocherà in futuro questa nuova branca della medicina che, anziché protocolli universali o pillole uguali per tutti, produce farmaci e cure sempre più su misura specifica per ogni persona?
Ma lo vediamo già, ha delle enormi potenzialità perché, esattamente come ricordava, permette di avere dei trattamenti, dei farmaci che sono molto più adeguati alle necessità dell'individuo, del paziente, e quindi hanno anche un'efficacia decisamente superiore. Questo non è vero in tutti i casi, quindi la grande scommessa è quello di fare sempre un'analisi molto dettagliata tra i costi e i benefici, perché come ho detto queste cure, questi trattamenti, questi farmaci hanno normalmente dei costi estremamente elevati, quindi la grande scommessa effettivamente è di selezionare quelli che effettivamente hanno i migliori benefici per i pazienti, ma soprattutto di garantire l'accesso a tutti, perché ovviamente coloro i quali possono permettersi cure specialistiche costose e anche molto efficaci non è necessariamente la situazione per tutti.
Senta, un grande traguardo su cui tanti investimenti si stanno facendo è quello delle terapie geniche, ossia enzimi che tagliano le parti del DNA malate e poi incollano codici genetici sani. Qui il suo osservatorio che sviluppi vede a livello internazionale?
Ancora una volta sono delle nuove frontiere che offrono delle enormi opportunità, non tutto, non sappiamo esattamente, ma sicuramente quello che si può vedere, soprattutto la rapidità, la velocità con cui il progresso avviene in questi ambiti è sorprendente e sicuramente offre delle enormi opportunità. Bisogna, e questo è un altro dei temi che discuteranno i ministri, capire come a livello nazionale ma anche a livello internazionale si può finanziare e stimolare la ricerca e lo sviluppo in queste nuove aree, perché ovviamente molti di questi, di queste nuove aree di sviluppo e di ricerca sono estremamente costose e quindi ci deve essere un intervento anche di stimolo, di supporto da parte dei governi a livello nazionale, ma siccome stiamo parlando anche di grossi, di enormi progetti, anche una migliore cooperazione a livello internazionale. Questo è uno dei temi che i ministri discuteranno tra loro la settimana prossima.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
In chiusura parliamo di cultura perché sono raddoppiati i visitatori dei musei di Pistoia nei primi tre mesi di quest'anno. Questo è il risultato più tangibile per la capitale della cultura italiana 2017, che si prepara per uno dei suoi festival più significativi, i Dialoghi sull'Uomo, che è l'unica rassegna dedicata all'antropologia.
Pistoia, capitale della cultura italiana, vede crescere il turismo del 20%, ripopolarsi i musei, ne traggono vantaggio le mostre, la stagione musicale, i festival culturali. Quasi raddoppiati anche i biglietti per gli appuntamenti dei dialoghi sull'uomo, tutto esaurito per il concerto inaugurale del 26 maggio con la nona di Beethoven. Tra i più gettonati gli incontri con Michela Marzano e David Grossman e nella capitale della cultura il tema sarà le culture. La direttrice Giulia Cogoli.
La declinazione al plurale del concetto di cultura è non solo la principale acquisizione teorica dell'antropologia, ma anche una delle grandi rivoluzioni del Novecento.
Una mostra poi di grande interesse.
Gianni Berengo Gardina realizza apposta per i dialoghi la mostra In Festa, viaggio nella cultura popolare italiana, tanta bellissime fotografie, molte delle quali inedite, fotografie in bianco e nero dagli anni 50 a oggi, che raccontano le feste popolari in Italia. Una mostra che inaugura per i dialoghi e che poi rimarrà aperta fino a luglio a Pistoia.
Anna Longo, GR1.
E poi fuori c'è Milano, la città che con il Fuori Salone condivide arte e design. Paolo Casati, responsabile della piattaforma fuorisalone.it.
Al Salone del Mobile espongono tutte le aziende che si occupano di furniture design, quindi fanno arredo. Queste sono delle regole per accettare o meno delle aziende. Al Fuori Salone invece espongono tutti, e per tutti intendo il settore automotive, il settore tecnologico, la moda. È ormai il momento in cui chi si occupa di lifestyle vuole presidiare per farsi vedere, per farsi notare a un pubblico internazionale. Sul Fuori Salone ho visto budget anche che superano i 2 milioni di euro. Sono il comparto dell'automotive e il comparto tecnologico. Un'altra nota interessante è che molte di queste aziende scelgono il Fuori Salone come momento per lanciare l'anteprima mondiale delle tecnologie o dei prodotti o delle soluzioni. Questo viene fatto ogni anno e viene usato un linguaggio, un approccio diverso che può essere da quello del Salone dell'Auto o del Salone di Las Vegas legato all'ambito più tecnologico.
Quando finisce il Salone del Mobile a Milano, cosa resta di tutta questa Design Week?
L'eredità è quella dei format, dei modelli che sono stati poi alla base, generativi di questa Design Week. Come design ci sarà un secondo momento in ottobre, e sarà un momento, abbiamo fatto la prima edizione l'anno scorso, dedicato a tutto quello che è la cultura del progetto, quindi meno prodotto e più discorso, meno esposizione e più confronto.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
In chiusura parliamo di cultura perché sono raddoppiati i visitatori dei musei di Pistoia nei primi 3 mesi di quest'anno. Questo è il risultato più tangibile per la capitale della cultura italiana 2017 che si prepara per uno dei suoi festival più significativi, i Dialoghi sull'Uomo, che è l'unica rassegna dedicata all'antropologia.
Pistoia, capitale della cultura italiana, vede crescere il turismo del 20%, ripopolarsi i musei, ne traggono vantaggio le mostre, la stagione musicale, i festival culturali. Quasi raddoppiati anche i biglietti per gli appuntamenti dei dialoghi sull'uomo, tutto esaurito per il concerto inaugurale del 26 maggio con la nona di Beethoven. Tra i più gettonati gli incontri con Michela Marzano e David Grossman e nella capitale della cultura il tema sarà le culture. La direttrice Giulia Cogoli.
La declinazione al plurale del concetto di cultura è non solo la principale acquisizione teorica dell'antropologia, ma anche una delle grandi rivoluzioni del Novecento.
Una mostra poi di grande interesse.
Gianni Berengo Gardina realizza apposta per i dialoghi la mostra In Festa, Viaggio nella cultura popolare italiana, tanta bellissime fotografie, molte delle quali inedite, fotografie in bianco e nero dagli anni 50 a oggi, che raccontano le feste popolari in Italia. Una mostra che inaugura per i dialoghi e che poi rimarrà aperta fino a luglio a Pistoia.
Anna Longo, GR1.
E poi fuori c'è Milano, la città che con il Fuorisalone condivide arte e design. Paolo Casati, responsabile della piattaforma fuorisalone.it.
Al Salone del Mobile espongono tutte le aziende che si occupano di furniture design, quindi fanno arredo. Queste sono delle regole per accettare o meno delle aziende. Al Fuorisalone invece espongono tutti, e per tutti intendo il settore automotive, il settore tecnologico, la moda. È ormai il momento in cui chi si occupa di lifestyle vuole presidiare per farsi vedere, per farsi notare a un pubblico internazionale. Sul Fuorisalone ho visto budget anche che superano i 2 milioni di euro. Sono il comparto dell'automotive e il comparto tecnologico. Un'altra nota interessante è che molte di queste aziende scelgono il Fuorisalone come momento per lanciare in anteprima mondiale delle tecnologie o dei prodotti o delle soluzioni. Questo viene fatto ogni anno e viene usato un linguaggio, un approccio diverso che può essere da quello del Salone dell'Auto o del Salone di Las Vegas legato all'ambito più tecnologico.
Quando finisce il Salone del Mobile a Milano, cosa resta di tutta questa Design Week?
L'eredità è quella dei format, dei modelli che sono stati poi alla base, generativi di questa Design Week. Come design ci sarà un secondo momento in ottobre, e sarà un momento, abbiamo fatto la prima edizione l'anno scorso, dedicato a tutto quello che è la cultura del progetto, quindi meno prodotto e più discorso, meno esposizione e più confronto.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.